Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
È vicino il Natale, è vicino il Signore. Il Signore, quando è nato, era lì in quella mangiatoia. Nessuno ne si accorgeva che era Dio. In questo Natale io vorrei che il Signore nasca nel cuore di ognuno di noi. Nascosto così, e nessuno se ne accorga, ma che il Signore ci sia. E vi auguro questo, questa felicità della vicinanza del Signore. E pregate per me e io prego per voi.
Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia e buon Natale. Fabio Colagrande al microfono, c'è Roberto Venturini in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia. Abbiamo aperto questa puntata natalizia di Al di là della notizia, cronache e commenti, ascoltando le parole pronunciate da Papa Francesco in occasione dell'apertura della Porta Santa della Carità nell'ostello della Caritas Diocesana di Roma, alla stazione Termini. Parole pronunciate a braccio proprio al termine di quella visita, di quella celebrazione. Parliamo dunque di Natale, parliamo anche di misericordia, visto che questo Santo Natale coincide quest'anno proprio con l'inizio del Giubileo della Misericordia, che è cominciato poche settimane fa, voluto da Papa Francesco proprio per ricordarci che la misericordia deve essere l'architrave che sorregge la vita della Chiesa. È la via che unisce Dio e l'uomo, perché, come scrive il Papa, apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del nostro peccato. E il Papa ci invita in questo anno giubilare a riscoprire le opere di misericordia corporale e spirituale, a riscoprire la ricchezza contenuta in queste opere. L'esperienza della misericordia infatti diventa visibile nella testimonianza di segni concreti, come Gesù stesso ci ha insegnato: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. Queste le opere di misericordia corporale, ma tra queste c'è anche accogliere i forestieri. E a questa opera di misericordia ci dedichiamo quest'oggi, raccontandovi storie di famiglie che hanno accolto dei forestieri nella loro vita. Ci ispiriamo anche al significato che assume il Giubileo della Famiglia, che si celebra il 27 dicembre, nel quale il Pontificio Consiglio proprio per la famiglia ci invita a riflettere sulla necessità che le famiglie abbiano le porte aperte, famiglie capaci di portare nelle comunità, in tutti gli altri luoghi di vita, luci di misericordia, di accoglienza, di vicinanza, di comprensione e di perdono. Famiglie che siano capaci dunque di accogliere. Ogni porta di casa deve essere una porta santa per uscire verso gli altri e per accogliere i poveri. Sentiamo tre storie e cominciamo andando a Cervasca, in provincia di Cuneo. Sentiamo la storia della famiglia della signora Daniela Martini, che grazie alla collaborazione della Caritas e della Migrantes della diocesi di Torino ha accolto in casa 5 migranti del Ghana e del Gambia, in maggioranza minori stranieri non accompagnati. Ce la racconta appunto la signora Daniela Martini.
Allora, noi siamo una famiglia che è composta da me, mio marito, 3 figli naturali, in cui, diciamo, l'accoglienza è sempre stata un nostro modello di vita. In particolare, in questi ultimi tempi, ci siamo interrogati sui profughi, perché noi pensiamo che sia giusto partecipare ai problemi del mondo. Quindi abbiamo iniziato dando la nostra disponibilità in questo senso. I nostri 3 figli sono stati molto collaborativi, sono molto contenti dell'esperienza, e alla nostra famiglia si sono aggiunte anche altre figure. Per esempio, ho 2 bambini in affidamento, minori, quindi diciamo che siamo una famiglia aperta e disponibile all'accoglienza.
Ecco, vuole raccontarci nello specifico come siete riusciti ad accogliere dei profughi nella vostra famiglia? Quanti sono e quale procedura avete dovuto seguire?
Abbiamo iniziato con dei affidamenti, semplici affidamenti di minori stranieri non accompagnati. un ragazzo che è venuto da noi era un profugo, era un ragazzo del Ghana, musulmano, orfano di padre, che era in Libia per lavorare, e avendo solo la mamma che non lavorava, lui e il fratello si erano recati in Libia a lavorare. Scoppia la guerra e quindi sostanzialmente loro si sono trovati costretti a pagare caro e salato un viaggio sui gommoni. Il fratello aveva 22 anni annegato e quindi il nostro ragazzo si è trovato da solo, è arrivato a Pantelleria, il suo naufragio c'è anche su internet, nel senso che li hanno salvati lì alla, però sugli scogli, diciamo, no? Quindi lui però non ha seguito la procedura dei profughi, lui si è trovato smarrito, solo, non sapeva bene che cosa fare, nei centri di accoglienza non è voluto rimanere, ha preso un treno ed è arrivato a Torino. A Torino gli hanno detto che a Cuneo c'era la Caritas, insomma in sostanza è approdato a Cuneo. I servizi sociali ci hanno contattati, noi eravamo disponibili a questo tipo di accoglienza, che quindi non è passato come profugo ma come minore straniero non accompagnato. È rimasto da noi ha trovato lavoro, perché mio marito fa una cooperativa agricola sociale e quindi è stato assunto come mungitore, un bravo ragazzo. Ha fatto venire su suo cugino, con il quale vive ancora adesso, sono andati a vivere in autonomia, lui essendo dotato di stipendio qui vicino a noi, e hanno intenzione di rimanere, se tutto va bene, di sposarsi con due ragazze del Ghana e di continuare il loro percorso, adesso in autonomia da noi. Però fino a novembre abitavano con noi ed erano due. Invece poi in seguito a questo abbiamo accolto un altro minore straniero non accompagnato, sempre dalla stessa assistente sociale, sempre con il contributo mensile di rimborso spese, che adesso è attualmente sulle 500 euro. Questo ragazzo era del Burkina Faso, invece non è un profugo, è venuto su per giocare a pallone, perché è bravo in quello, e anche lui come minore straniero non accompagnato è ancora attualmente da noi. Fatte queste esperienze qua, siamo arrivati a due profughi veri e propri, che vivono ancora con noi, che hanno lo status di profugo, di rifugiato. Uno è del Ghana, uno è del Gambia, uno è attualmente maggiorenne, vive da noi appunto insieme all'altro ragazzo, che è invece sempre minore fino a giugno, perché è un ragazzo che non ha mai avuto nessuno, non ha famiglia, non ha nessuno, non ha mai conosciuto né padre né madre, aveva un nonno che è morto, è andato a lavorare in Libia, lavorava in un ristorante come cuoco, hanno bombardato il ristorante, lui si è trovato, come dire, di nuovo un'altra volta da solo, era andato attraverso un amico, lui però ha lo status di profugo, di rifugiato. Quindi erano cinque fino a novembre, cinque ragazzi africani, uno protestante, quattro musulmani, noi siamo cattolici, vivevamo felicemente insieme senza particolari problemi, rispetto, tolleranza reciproca, io li portavo in moschea, loro pregavano per me, io andavo a messa, loro preparavano il pranzo, insomma una bellissima collaborazione.
Signora Daniela, stiamo vivendo il Giubileo della Misericordia, Papa Francesco già tempo fa aveva invitato le parrocchie e le famiglie ad accogliere dei profughi. Ora davvero verrà celebrato anche un giubileo dedicato alle famiglie, in cui si chiede alle famiglie di aprire le porte della loro casa. Quanto questa vostra scelta è una scelta anche di fede?
Diciamo al 90% direi, poi c'è un 10% umanitaria generale. Noi siamo credenti, sia io che mio marito, siamo delle persone che abbiamo sempre cercato di mettere in pratica, ecco, per quanto siamo capaci, abbiamo messo i nostri talenti a disposizione del Signore Gesù che sta nascendo, ecco, per cui per noi è proprio la guida, ciò che ci guida.
Quanto queste esperienze rafforzano anche la unità familiare?
Ah, per noi tantissimo, siamo molto più uniti, una famiglia che vive molto nella pace. La mia figlia ha intrapreso un percorso di studi universitari proprio sul diritto internazionale, perché anche lei si è appassionata alla questione dei profughi. L'altra mia figlia studia psicologia, mio figlio gioca con loro a calcio, è molto amico, poi loro parlano l'inglese, quindi diciamo che la nostra famiglia, se abbiamo dato 10 abbiamo ricevuto 100.
La porta della vostra casa è diventata una sorta di porta santa che invita a uscire verso gli altri e accogliere gli altri.
Noi la viviamo proprio così, la nostra porta è aperta. Chiaramente quando c'è una porta aperta c'è qualche rischio, c'è, parliamoci chiaro, ma tutto questo viene sempre superato dall'amore. Quando questi ragazzi si rendono conto di essere amati, secondo me rispondono con l'amore, questo è quello che penso.
Cosa ha imparato da questi ragazzi lei in questi mesi?
Ho imparato dei valori molto sani, sono dei ragazzi molto riconoscenti, perciò che noi abbiamo fatto in nome di Dio, ma questo Dio secondo me ci ha uniti, nel senso che io mi porto a casa un ecumenismo che va oltre, nel senso che per me Dio è proprio unico, ci ha messi insieme per farci crescere sui valori del rispetto, della tolleranza, anche di quello che magari non si capisce, non si comprende, no? L'uno dell'altro, ma ci si scherza su, no? Abbiamo degli usi e abitudini diversi. Questa cosa fa crescere l'essere umano e i miei figli ne sono la testimonianza, e anche io e mio marito siamo cresciuti molto molto umanamente.
Ed era la testimonianza della signora Daniela Martini di Cervasca, provincia di Cuneo. La sua famiglia ha accolto dunque 5 migranti dal Ghana e dal Gambia. Natale e misericordia, quando la porta di casa diventa una porta santa, vivere l'accoglienza di profughi in famiglia, con la famiglia, esperienze anche di dialogo, come abbiamo sentito. Andiamo adesso a Parma, dove sentiamo la testimonianza del signor Giorgio Campanini, 80enne, docente universitario in pensione, scrittore e sociologo della famiglia. Grazie alla collaborazione della Caritas e del Centro Immigrazione, Asilo e Cooperazione Internazionale di Parma e provincia, il CIAC, ha accolto in casa un profugo somalo di 25 anni, anche con l'aiuto dei figli però. Sentiamo il signor Giorgio.
Quando Papa Francesco mesi fa ha lanciato un appello alle parrocchie, alle famiglie per un'accoglienza, mi sono domandato se non poteva fare qualche cosa anch'io. E poiché ho una casa abbastanza grande, con una stanza con bagno, da un po' di anni disabitata perché i miei figli sono tutti usciti fuori casa, ho pensato di propormi per questa accoglienza e il progetto si è effettivamente realizzato.
Quale procedura ha seguito per concretizzare questo desiderio?
Io ho segnalato le mie disponibilità alla Caritas diocesana e la Caritas si è fatta iniziatrice di contatti con questo centro di accoglienza migranti, e dopo alcune settimane abbiamo fatto una serie di incontri preliminari, sono stato dichiarato idoneo e alla fine questo giovane è venuto da me. È un ragazzo somalo di 25 anni con un passato molto difficile alle spalle, sia nel suo paese sia in Europa, perché in Europa da 4 anni, ma senza essere riuscito a trovare un punto preciso di riferimento.
Siamo al Natale 2015, da quanto tempo questo giovane vive con lei?
Da circa 1 mese e mezzo.
Che tipo di rapporto è nato tra di voi?
Rapporto simpatico, con qualche difficoltà di lingua e anche differenza di età e soprattutto di cultura. È un ragazzo islamico rispettoso del cristianesimo, come io sono rispettoso dell'Islam, e sono aiutato in questo incontro da mio figlio Sandro, che abita nella stessa casa e che ha 2 ragazzi, uno di 20 e uno di 16 anni, che sono, diciamo, una componente giovanile che è utile per evitare un rapporto troppo marcatamente differente tra una persona come me, che ha oltre 80 anni, e un giovane di 25.
Nonostante le difficoltà linguistiche, è riuscito a conoscere qualcosa della storia di questo giovane? Come si chiama intanto?
Sì, si chiama Mursal, è della Somalia, ci ha raccontato della guerra civile, della difficoltà del viaggio via mare dalla Libia, del suo soggiorno in Norvegia. Insomma, siamo entrati in confidenza e direi in amicizia. Resta però appunto il problema di colmare le distanze culturali che nonostante tutto rimangono.
Ecco, in questo 1 mese e mezzo cosa ha imparato, dottor Campanini, da questa persona?
Ho imparato che non bisogna mai giudicare frettolosamente gli altri, estendere a tutti i pregiudizi o valutazioni che non corrispondono alla realtà. Ogni persona ha una sua storia, una sua identità, un suo destino. E quindi ho relativizzato anche alcune concezioni del mondo tipicamente occidentali, legate in parte al cristianesimo, ma poi in generale alla nostra cultura. Ho capito più da vicino il diverso. Lo conoscevo, diciamo, sui libri e adesso l'ho conosciuto nella vita concreta.
Cosa significa trascorrere anche le giornate della festa del Natale con questo nuovo amico, questo nuovo coinquilino di religione islamica per lei?
Certo, per loro il Natale si collocherà più avanti, quando ci sarà il Ramadan, e lì cercherò di capire un po' meglio che cosa significa per loro questa festa. Per noi è una festa di famiglia alla quale parteciperà di io ho 5 figli, una numerosa tribù di parenti, per cui non gli mancheranno i contatti. Penso che servirà lui per capire la vita di un italiano, di una famiglia italiana, in qualche modo dall'interno, e penso che anche lui dovrà abbandonare certi pregiudizi, come li stiamo abbandonando tutti noi che facciamo questa esperienza, diciamo, di sodalizio internazionale.
Stiamo vivendo il Giubileo della Misericordia, nel quale il Papa invita anche a praticare le opere di misericordia corporale, come accogliere gli stranieri. Lei ha riflettuto su questa coincidenza?
Ho riflettuto molto sulle responsabilità che l'Occidente, nel caso particolare l'Italia, di cui la Somalia è stata colonia, responsabilità dell'Occidente per la situazione del mondo e l'insufficiente sforzo che stiamo facendo per superare le distanze. Da tempo io appoggio, soprattutto attraverso i missionari saveriani che sono stati fondati proprio nella nostra città da Monsignor Conforti, ora beato, seguo i problemi del terzo mondo, aiuto anche una scuola in Congo, e mi rendo conto che dietro queste enormi distanze ci sono precise responsabilità dell'Occidente. Di queste responsabilità adesso abbiamo consapevolezza, ma non ne traiamo le conseguenze pratiche sul piano dei rapporti internazionali, del commercio, soprattutto dell'aiuto allo sviluppo.
In questo tempo giubilare, la giornata del 27 dicembre sarà dedicata al Giubileo delle Famiglie, un'occasione in cui verrà ribadita la necessità che le famiglie abbiano le porte aperte. Questo per la sua famiglia avrà un significato particolare quest'anno.
Sì, in verità nella mia vita ho fatto numerose esperienze di accoglienza e di apertura, andando a volte anche controcorrente. E questa è probabilmente l'ultima, perché ormai sono alla fine della vita, esperienza di accoglienza permanente. Penso che la voce si spargerà, tutti constateranno che ne sono stato derubato o ferito, in qualche modo emarginato a causa di questa esperienza, e dunque spero che anche certi atteggiamenti francamente razzistici nei confronti di questi migranti che bussano alle nostre porte poco alla volta cesseranno. Penso che la migliore propaganda, tra virgolette, per l'accoglienza sia proprio questa esperienza concreta di accoglienza.
Da quello che ho capito, la sua famiglia sta condividendo questo suo progetto di accoglienza che si è concretizzato. Come collaborano i suoi familiari?
Diciamo, la gestione principale spetta a me, ma mio figlio, che sta vicino a casa mia, anzi nella stessa casa, siamo divisi solo da una porta di legno. Mio figlio fa la sua parte, lo aiuto, lo incoraggia, i suoi ragazzi gli fanno compagnia, quindi io sono abbastanza coperto sotto questo aspetto, che non avrei accettato se non avessi avuto la sicurezza di avere anche la collaborazione della famiglia di mio figlio e anche degli altri miei figli, con i quali il ragazzo somalo passerà le vacanze, le feste di Natale.
E grazie al professor Giorgio Campanini da Parma per questa storia di accoglienza, accoglienza dei forestieri, degli stranieri, dei migranti, dei profughi in famiglia, che rafforza l'unità familiare, arricchisce culturalmente e umanamente. La terza storia arriva dal sud, provincia di Caserta, siamo ad Aversa, ce la racconta la signora Diana Belluomo, che grazie alla Caritas locale con la famiglia ha accolto in casa 3 rifugiati senegalesi per un bel periodo. Ascoltiamo.
Allora, io ho saputo di questo progetto Rifugiato in casa tua tramite la comunità di Sant'Egidio, perché io facevo parte della comunità di Sant'Egidio, sempre che andavamo a aiutare i profughi, il pranzo di Natale, queste cose qua. E mi parlarono di questo progetto e io subito sono andata alla Caritas e niente, mi sono fatta spiegare in che consisteva questo progetto e abbiamo aderito tutta la famiglia d'accordo, mio marito e i miei figli, di prendere parte a questo progetto, e quindi abbiamo ospitato questi 3 ragazzi.
Questi ragazzi da dove provengono?
Dal Senegal.
Per quanto tempo hanno vissuto con voi? Vivono ancora con voi?
No, perché poi il progetto è a termine, è un progetto di 6-7 mesi, quindi finito il progetto i ragazzi sono andati via. Soltanto con un ragazzo, Ahmed, è rimasto un legame molto molto forte. Noi stavamo ad Aversa quando abbiamo fatto questo progetto, poi ci siamo trasferiti qui a Milano, adesso stiamo a Milano. Però Ahmed continua a venire periodicamente da noi, sta con noi un mese, infatti stasera arriva da Aversa e viene a passare tutte le feste con noi qui a Milano.
Ecco, com'è andata la convivenza con questi ragazzi? Che tipo di rapporti sono nati?
Bene, io quello che dico sempre quando qualcuno me lo chiede può sembrare strano, ma noi non abbiamo avuto nessun tipo di problema con la convivenza, perché abbiamo cercato di rispettare comunque tutte le loro esigenze, tipo che devono pregare durante la giornata, non mangiare carne di maiale e tutte queste cose qua. Cioè io gli ho dato spazio libero in casa mia, io l'ho sempre detto a loro, non vi dovete sentire ospiti, ho detto ma vi dovete sentire veramente a casa vostra. Io faccio sempre lo stesso esempio, dico se avete fame aprite il frigorifero e mangiate. Cioè io li ho messi allo stesso livello dei miei figli, non c'era nessuna differenza tra loro e i miei figli, assolutamente. Cioè anche se gli dovevo dire per esempio levate l'imbroglio, se lasciate l'imbroglio in mezzo, io l'ho fatto come lo faccio con i miei figli giornalmente, insomma tutti i giorni.
In qualche modo gli ha trasmesso anche delle regole di convivenza, possiamo dire così?
Sì, questo sì, perché diciamo che loro erano un po' comunque sbandati su queste cose qua, anche perché loro poi là nel Senegal hanno un modo di vivere completamente diverso dal nostro, però senza imposizioni, perché non gli è stato mai imposto niente, cioè è soltanto la cosa del saper vivere di una famiglia, non in una famiglia, ma di una famiglia, perché c'è differenza.
Cosa significa?
Nel senso che la differenza in una famiglia ti senti ospite se tu dici in una famiglia, invece se tu dici guarda nella famiglia in generale, in una famiglia si vive così, è proprio perché ti faccio sentire a casa tua.
Erano diventati proprio parte della vostra famiglia dunque?
Sì, completamente parte della mia famiglia. Io sinceramente quando sono andati via ho pianto perché ci siamo molto 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 legati.
Questa esperienza ha rafforzato l'unità della sua famiglia, signora, o ha creato delle difficoltà tra i familiari?
No, assolutamente non c'è stato mai nessun problema, i miei ragazzi hanno sempre giocato, scherzato, eppure insomma i miei figli sono grandi, uno c'ha 27 e l'altro 32, hanno sempre giocato insieme, scherzato con questo Ahmed, che le dico c'è un amore particolare per questo Ahmed, non lo so, con Ahmed è stato amore a prima vista, come ci siamo guardati negli occhi è stato veramente un amore a prima vista.
Quindi per lei è un figlio in più Ahmed ormai?
Sì, per me è un figlio proprio.
Ecco signora, lei sa, stiamo vivendo il Giubileo della Misericordia, un periodo in cui il Papa invita ad aprire le porte delle nostre case, ad accogliere, a vivere la misericordia di Dio. Quanto questa vostra scelta è anche una scelta di fede in questo senso?
Ma diciamo che principalmente è una scelta di fede. Parte tutto da una fede, logicamente. La fede nell'aiutare gli altri, stare vicino a persone che hanno più bisogno, che purtroppo non hanno avuto la tua fortuna, quindi sicuramente parte tutto dalla fede.
E quanto è importante vivere queste esperienze di accoglienza, di misericordia nella famiglia? Questo ha dato un valore particolare a questo gesto, immagino.
Sì, io dico che dovrebbero tutti fare questa esperienza, andrebbe fatta, perché è un qualcosa in più. Cioè io dico sempre, non sono stata io che ho dato a loro, ma sono loro che hanno dato tanto a me. Magari ti fanno capire tante cose che tu nella vita dai per scontato, e non è così, perché loro alle spalle hanno sofferenza, disagi, tante cose che magari noi nel nostro quotidiano non ci pensiamo nemmeno. Hanno affrontato il viaggio, veramente il viaggio della speranza, barcone sul barcone, il deserto. Per noi invece è tutto rose e fiori.
Cosa significherà trascorrere il Natale con Ahmed, signora?
È una gioia grandissima.
Quando da settimino a Betlem era notte parecchia.
Ringraziamo dunque anche la signora Diana e tutta la famiglia Bell'Uomo per questa testimonianza che arriva da Milano, ma in realtà, come abbiamo sentito, ha la sua origine a Caserta. Un'altra storia di accoglienza, Natale e misericordia, quando la porta di casa diventa una porta santa, vivere l'accoglienza dei profughi in famiglia, con la famiglia, in particolare nel tempo di Natale, in questo giubileo, assume sicuramente un significato particolare. Grazie a voi per l'ascolto, io ringrazio in particolare Roberto Venturini in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande, ancora buon Natale.